abbiamo preso in considerazione i salmi delle ascensioni, abbiamo letto la Passione secondo Giovanni, come pure alcuni racconti della resurrezione, in particolare il capitolo 20, ma l'esilio non è ancora terminato. Ci attende ancora un tempo che non sarà breve, e allora, a fronte della richiesta di alcune persone di continuare la lettura di testi biblici che ci aiutino nella preghiera, vorrei proporre la lettura integrale dei racconti della risurrezione, ovvero sia gli ultimi capitoli dei Vangeli, concretamente il capitolo 16 di Marco, il capitolo 28 di Matteo, 24 di Luca e poi 20 e 21 di Giovanni. Capitolo 20 l'abbiamo già considerato, quindi faremo solo il 21. E questo è un modo anzitutto per prepararci alla Pentecoste, e cioè considerare questi racconti pasquali che ci narrano la novità appunto del Signore risorto, il quale ci dona lo Spirito, e lo Spirito è il grande dono che contempleremo al termine di questa cinquantina pasquale. Siamo semplicemente nell'ottava. Inoltre, questi testi dei racconti pasquali sono letti nella liturgia ambrosiana solitamente il sabato sera, nella messa vigiliare, è uso leggere questi racconti con un calendario che li fa passare praticamente tutti, ma proprio perché spesso sono letti semplicemente così, un po' velocemente all'inizio della celebrazione, quasi mai sono considerati. E invece sono testi molto molto intensi, e direi che vale la pena appunto soffermarsi su questi racconti. Iniziamo con Marco 16, 1-8. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levar del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Essi uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano pieni di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Il racconto di Marco, il racconto più antico della risurrezione, nel senso che è il Vangelo più antico, e nei Vangeli naturalmente, il racconto di Marco chiude il suo Vangelo. Nell'edizione della Bibbia nostra abbiamo anche i versetti da 9 a 20, che vedremo in un secondo momento, ma i manoscritti più affidabili, più antichi, proprio qui terminano il racconto. Io ricordo ancora una volta a Londra, alla British Library, vidi il manoscritto sinaitico e il manoscritto alessandrino, due importantissimi manoscritti, proprio aperti su quella pagina. E dopo l'ultima parola, Efobuntogar, c'era un segno, come un disegnino, che diceva che era terminato e la pagina dopo un bianco, iniziava il Vangelo di Luca. Sicché è certo che il racconto più antico terminava qui, i versetti aggiunti, come vedremo, sono certamente ispirati, canonici, ma non sono scritti da Marco. Ora, questo racconto anzitutto mette in scena alcune donne, ovvero sia Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome. E queste donne, nominate qui tutte una per una, immediatamente ci riportano alla scena precedente, anzi a due scene precedenti. Anzitutto la scena della croce e poi la scena della sepoltura. Marco, che nel suo racconto evangelico ha sempre posto delle donne, ma con grande attenzione non ha mai detto il loro nome, sono tutte anonime le donne di Marco, con eccezione di Erodiade, al termine del racconto ci regala, quando ormai Gesù è morto, c'è la professione di fede del centurione, davvero quest'uomo era figlio di Dio, e fa come un vero e proprio flashback, cioè torna indietro e ci dice una notizia, ci offre una notizia singolarissima. E la notizia è questa, 15:40-41. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, il minore di Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Ora, questa notizia è veramente straordinaria. Perché? Perché dopo la morte di Gesù e dopo la professione di fede del centurione, Marco si premura di dirci che non c'erano solo i discepoli, che fra l'altro erano scappati, ma c'erano alcune donne, e per la prima volta fa il nome di queste donne. Non solo, ma le caratterizza con quattro termini che sono veramente straordinari. Il primo è proprio seguire e il secondo è servire. Ora, seguire è il verbo per eccellenza dei discepoli, e cioè quando Gesù, per esempio all'inizio del racconto, al capitolo primo, chiama i primi quattro discepoli, ebbene l'ordine è proprio questo, e cioè Gesù dice a loro: venite dietro a me, seguitemi. E nuovamente, anche nel momento in cui chiama Levi, capitolo 2, dice: seguimi. Quindi questo verbo, appunto, acoluzio, servire, seguire, dice in certo senso è un termine tecnico per dire la condizione del discepolo, colui che va dietro a Gesù. Ebbene, queste donne lo seguivano, non solo, ma secondo termine lo servivano. E questo servire ci riporta anche qui all'inizio del racconto, quando si diceva che la suocera di Simone, da lui guarita dopo che era stata liberata dalla febbre, 1:21, la febbre lo lasciò ed ella si mise a servirli, ma in realtà questo verbo ci ricorda anche sinteticamente l'atteggiamento di Gesù, perché di Gesù, alla terza predizione della passione, Gesù stesso dice: il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Cioè il servizio del figlio dell'uomo è offrire la propria vita, è offrire se stesso per amore. Allora, possiamo dire così che questo verbo caratterizza Gesù e caratterizza le discepole, che non solo seguono come i discepoli, ma servono, cioè hanno mai preso i tratti di Gesù. Quindi, indubbiamente, Marco con questi due verbi ci dice qualcosa di preziosissimo rispetto a queste donne. Ma non basta, ci dà anche altre due notizie. Primo, che lo facevano, cioè lo seguivano, lo servivano quando era in Galilea, cioè durante tutta la prima parte del cammino di Gesù, fino al capitolo 8. E poi, erano salite con lui a Gerusalemme, cioè la seconda parte. Quindi non si tratta di qualcosa che così è scorgato, è nato l'ultimo momento, ma di una caratteristica che accompagna queste donne, potremmo dire, da sempre, dall'inizio. Queste stesse donne, dunque erano alla croce, sono poi presenti al momento della sepoltura. 15:47 dice che va bene, Giuseppe d'Arimatea compra un lenzuolo, lo depone della croce, lo misero nel sepolcro e poi aggiunge: Maria di Magdala e Maria madre di Iose stavano ad osservare dove veniva posto. Quindi non solo testimone della morte, ma della sua certificazione, la sepoltura, e le donne sono lì. Queste stesse donne si presentano appunto, terzo momento, 16:1, al mattino di Pasqua. Ora, qui si insiste anzitutto sul fatto che si è di buon mattino. Marco dice di buon mattino, poi dice addirittura ancora al levar del sole, quindi davvero all'alba. E queste donne sono caratterizzate da una forte tensione. Perché? Perché si recano al sepolcro e quello che pare strano è questo, che nel momento in cui sono in strada si chiedono chi ci farà rotolare via la pietra. Allora, questa domanda sembra essere francamente un po' strana o perlomeno posta in un momento sbagliato. Perché? Perché come fanno queste donne a porsi una domanda così importante quando sono già sulla strada del sepolcro? Dovevano porsela prima, sembra dirsi, dovevano chiedersi prima, o meglio, coinvolgere qualcuno prima per poter sgombrare questa pesante pietra che era praticamente una pietra tonda che veniva messa alla bocca del sepolcro per evitare evidentemente anzitutto che gli animali entrassero e poi la profanazione al limite del cadavere. Ma tutto ciò non fa altro che mettere in luce la sorpresa. La sorpresa è questa, che la pietra è già stata rotolata e, aggiunge Marco, benché fosse molto grande. Quindi questa domanda, che sembra un po' ingenua sulla loro bocca, in realtà mette in luce da spalla a quella che è la grande sorpresa. La grande sorpresa è che la pietra è già stata rimossa e praticamente permette alle donne di entrare nel sepolcro. A questo punto il racconto ci offre una descrizione estremamente dettagliata del personaggio che viene intravisto. Perché Marco scrive: entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Qui tutti gli elementi sono centellinati. Perché? Anzitutto si parla di un giovane. Ora, così erano rappresentati gli angeli, come dei giovani. Per esempio, Raffaele, il compagno di Tobia, viene rappresentato così, come un giovane che cammina insieme a Tobi nel suo viaggio verso la Media, nel libro di Tobia. Quindi questo giovane in realtà è un angelo. E poi si dice che era seduto. Meglio assiso, è la posizione d'autorità, tipica del re, tipica del giudice, di colui che, appunto, essendo assiso, essendo seduto, essendo intronizzato, mostra attraverso questa posizione la propria superiorità, la propria autorità. Inoltre, è seduto sulla destra. La destra esprime un annuncio buono, è il simbolo di una annuncio positivo, di un annuncio lieto, di buon auspicio. Anche noi oggi in italiano diciamo che quando uno ha fatto un incidente ha fatto un sinistro, cioè qualcosa di cattivo. E invece la destra è la parte buona. E poi è vestito in una veste bianca. Il vestito esprime la carta d'identità della persona. Nell'antichità non c'erano documenti, ma il vestito diceva l'identità di una persona, e qui la veste è bianca, cioè il colore di Dio. In questo modo, per esempio, al capitolo 9 viene descritto Gesù nel momento in cui vi è trasfigurato. Versetto 3, le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Quindi il biancore esprime la luce, quindi l'appartenenza al mondo di Dio. La reazione alla paura, tipica reazione umana di fronte alla manifestazione che viene dal cielo. Allora, qui tutti i dati sono veramente centellinati. L'essere giovane, l'angelo seduto, la sua autorità, la destra, qualcosa di positivo, il vestito bianco che viene da Dio e il sorgere nelle donne della paura. Nel momento in cui l'angelo parla e quindi interpreta quello che sta avvenendo, anzitutto accorcia le distanze, e cioè, come sempre, l'angelo deve rassicurare l'ascoltatore, l'interlocutore, proprio perché la sua presenza incute una paura che atterrisce, che toglie libertà, che in certo senso fa smarrire. E infatti la prima parola è proprio questa, non temete, non abbiate paura. E poi ecco che l'angelo definisce quello che stanno facendo le donne. E lo definisce con pochissime parole di una incredibile pregnanza. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. Ecco, le donne sono coloro che cercano. E cioè, questo cercare potremmo dire, vorrebbero rinchiudere nella loro pietà funebre questo personaggio. Gesù è il suo nome appunto ebraico, e per loro la vicenda di Gesù è questa. È colui che ha iniziato la sua vicenda, la sua storia a Nazaretta, appunto il Nazareno, e l'ha terminata sulla croce. E potremmo dire, Nazareno e crocifisso rappresentano la stella e la croce su una tomba, la stella è la data di nascita, la croce è la data di morte. Ecco, per loro Gesù è quello lì, colui che ha iniziato la sua vicenda a Nazareth, ha iniziato la sua, naturalmente non nel senso della nascita, ma nel senso della sua vicenda di predicazione, in ogni caso di crescita, e determinato su una croce. Ecco, loro vorrebbero onorare con tutta la loro passione, la loro riconoscenza, il loro affetto, quest'uomo che per loro è semplicemente un trapassato, uno che ormai non c'è più, ha terminato appunto definitivamente la sua vicenda sulla croce. Queste donne vorrebbero chiuderlo nella tomba della propria pietà funebre. Ecco, quel Gesù che le donne cercano non c'è, non c'è più. La ricerca, come al solito in Marco, è negativa. Anche all'inizio del racconto Gesù veniva cercato, al capitolo primo. Quando appunto dopo la prima giornata di Cafarnao Gesù andava a pregare in un luogo deserto e notava Marco 1,36, Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero tutti ti cercano. Questo tutti in modo molto furbo, non noi, ma tutti, cioè non c'è nessuno che non ti cerchi, il soggetto è veramente il massimo e onnicomprensivo. Risposta sua, doccia fredda, andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché predichi anche là. Gesù non vuole essere l'eroe paesano o nazionale di Nazare, di Cafarnao, ma è venuto appunto per avvicinare il regno di Dio a tutti. E allora non ci sta questa ricerca che lo vuole imprigionare, che lo vuole in fondo semplicemente come un oggetto per sé. Non vuole diventare il taumaturgo, il guaritore, colui appunto che semplicemente è un guaritore a buon mercato. E la stessa cosa al capitolo terzo, quando addirittura i parenti, sua madre, i suoi fratelli, lo mandano a chiamare e gli dicono, ecco, tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Risposta di Gesù, ecco mia madre, ecco i miei fratelli, chiunque fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Addirittura i legami parentali devono riscriversi, cioè scriversi di nuovo, nel segno proprio di una appartenenza, a Gesù, che è quella non del sangue, ma del compiere la volontà di Dio. E facendo questo si riguadagna una relazione parentale con Gesù. Quindi Gesù non ci sta ad essere cercato, in certo senso rifiuta questa ricerca che alla fine è captativa, che è interessata, che lo vuole imprigionare. E invece ecco che anche qui l'angelo definisce la ricerca delle donne una ricerca così. Loro vorrebbero ridurre Gesù a un trapassato. E invece Dio ha impresso qualcosa di totalmente nuovo. È risorto, non è qui. Questo risorto sarebbe da tradurre meglio, è stato risuscitato, cioè Dio ha impresso una novità assoluta. Questo luogo non è più interessante. E a questo punto l'ordine. Andate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, egli vi precede in Galilea. E cioè, i discepoli sono invitati a tornare all'inizio. La Galilea è laddove Gesù ha iniziato ad annunziare il Vangelo, su quel lago dove ha chiamato i primi quattro e poi gli altri, e poi a poco si è mosso verso la Giudea, quindi il sud. Quel luogo a nord, la Galilea, è il luogo dove i discepoli adesso devono tornare, quasi a dire, adesso che avete la chiave, cioè la risurrezione, occorre fare il cammino da capo, occorre ritornare indietro e rileggere il Vangelo dall'inizio e rileggerlo tutto, dai primi passi fino alla fine, riprendendo tutto l'insegnamento di Gesù, ma ormai con la chiave in mano, che egli non è semplicemente colui che va verso la morte, ma è risorto, è colui che la morte l'ha vinta. E attraverso questa prospettiva tutto cambia radicalmente. Occorre tornare all'inizio di quel racconto, di quella catechesi in certo senso, per ricomprenderla di nuovo alla luce della risurrezione. E questo rimanda a quanto Gesù aveva detto. Là lo vedrete come vi ha detto, riferimento è chiaramente al discorso durante la cena, quando Gesù, 14:28, aveva chiaramente detto tutti rimarrete scandalizzati per causa mia, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Questo preannunzio totalmente ignorato, in realtà adesso viene rinfrescato, quasi a dire ve l'aveva detto. Era nelle corde del suo annuncio e adesso ne fate l'esperienza. Qual è la grande sorpresa di questo racconto? È che il finale sembra essere una bomba che distrugge tutto. Perché il versetto 8 dice: uscirono, fuggirono via dal sepolcro perché erano pieni di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Ma come? Dopo un annuncio così, invece di far seguito un'obbedienza immediata alla parola di Gesù, e quindi alla parola dell'angelo, scusate, e quindi un correre a dire la novità, Marco termina in questo modo veramente sorprendente, caratterizzato dalla fuga, caratterizzato dal silenzio, caratterizzato dalla paura. Perché questi tre atteggiamenti? Fuga, silenzio e paura. Letto così sembra che qui stia andando tutto a monte, che tutto quello che è il grande annuncio della resurrezione vada a monte a fronte proprio del silenzio delle donne, della loro paura e della loro fuga. Questo finale è veramente difficile, è veramente straniante e non a caso è stato aggiunto poi, come vedremo, un pezzo nei versetti da 9 a 20 quasi per normalizzare un finale che sembra davvero mandare a carte 48 tutto il racconto. In realtà pensarci bene non è così. Perché? Perché anzitutto la fuga non ha da essere interpretata come semplicemente appunto un atteggiamento di codardia, ma al contrario come un atteggiamento quasi adeguato. Quel luogo non è più un luogo interessante, perché lì Gesù non c'è più, è risorto. E il timore, anche questo, non ha da essere inteso appunto come un atteggiamento sbagliato, ma in fondo è esattamente la percezione della grandezza di quanto è avvenuto. È una cosa così grande, così divina, che appunto le donne sono impaurite, così come erano piene di timore di fronte alla presenza dell'angelo. Qui c'è molto di più, c'è il mistero stesso di Dio che si rivela in Gesù risorto. Ma perché il silenzio? Perché appunto il silenzio che sembra contraddire palesemente l'ordine dell'angelo di andare a dire, andate e dite ai suoi discepoli. Le donne sembra che si sottraggano platealmente a questo ordine appunto angelico. Ora, questo silenzio indubbiamente è un silenzio temporaneo, non è un silenzio definitivo. E il lettore si rende conto che è temporaneo proprio perché egli stesso viene a sapere di tutto ciò. Ma soprattutto ci fa comprendere una cosa, cioè che la grandezza di questo annuncio si media sulla debolezza di strumenti umani, come sono le donne, le quali fino alla fine rimangono inadeguate alla grandezza dell'annuncio che ricevono. E nonostante la loro totale inadeguatezza, che non riesce quasi a far fronte alla grandezza di quanto viene a loro annunciato, questo annuncio arriva. E cioè, qui non siamo solo di fronte appunto a una specie di scarto narrativo, e cioè Marco non chiude il suo racconto con il classico e vissero felici e contenti, ma con una domanda aperta che inquieta. Quindi non siamo solo di fronte a uno scarto di tipo narrativo, ma siamo di fronte a uno scarto di tipo teologico. E cioè, nonostante la piccolezza, l'inadeguatezza delle donne, questo annuncio arriva, proprio perché è di Dio. Quasi a dire, anche se le donne hanno fallito, questo annuncio arriva, e nel momento in cui arriva, realizza ciò che è. E cioè qualcosa che viene addirittura dal mondo divino. Quasi a dire, non è l'adeguatezza degli strumenti, la grandezza degli strumenti, la potenza degli strumenti, ma è la potenza stessa di Dio che sta agendo, la quale raggiunge ogni uomo, giunge a dire la salvezza di ogni uomo, nonostante la pigrizia, la fatica, l'inadeguatezza di coloro a cui questo annuncio è stato comunicato. Un'ultima battuta. Le donne sono coloro che hanno ricevuto l'annuncio. Le donne sono coloro che possono generare. E la nascita indubbiamente è un mistero che ha a che fare, quell'attimo, quel momento della nascita, quel tempo insomma della nascita, È qualcosa che ha a che fare certamente anche col mistero della morte. Cioè la donna abita la soglia fra la morte e la vita. E forse per questo che il Signore proprio alle donne ha voluto affidare questo compito. Perché la donna, abitando questo mistero, questa soglia dalla morte alla vita, è forse colei che più di tutte può dire questa novità, che viene da Dio e che nonostante si misuri con la nostra povertà, la nostra morte, dice una speranza che l'uomo non può fabbricare, ma che certamente viene dalla potenza di Dio, raggiunge la nostra vita e scrive nei nostri cuori qualcosa di interamente nuovo, qualcosa che viene da Dio.